Allora, Prima Tessalonicesi, capitolo 4. Prima Tessalonicesi 4. E vedremo che da capitolo 4 in poi, beh, in realtà ci sono solo 5 capitoli, quindi 4-5, Paolo cambia marcia un po'. Nei primi 3 capitoli ha parlato della conversione dei Tessalonicesi, della fondazione della Chiesa là, e poi della continuazione della Chiesa dopo che loro sono andati via. Ricordate che hanno mandato Timoteo per capire come stavano, ha portato buone notizie, poi ha rimandato Timoteo con questa lettera per incoraggiare e edificare questa Chiesa. E quindi avevo visto un po' il riassunto di quello che era successo a Tessalonica fino a quel punto. Ma in questi ultimi capitoli vediamo che Paolo esorta e insegna ai Tessalonicesi riguardo la dottrina e la vita cristiana. Ora che si sono convertiti, ora che c'è una Chiesa, ora che la Chiesa cresce, le cose vanno avanti anche in mezzo all'afflizione, resta la domanda: come devono procedere? Come devono comportarsi? Come devono, come vedremo stasera, camminare con Cristo? E questa è una domanda valida per tutti noi, vero? Siamo salvati, Cristo non è ancora tornato o non ci ha portati con sé. Quindi nel frattempo cosa dobbiamo fare? Come dobbiamo vivere? Come ci dobbiamo comportare? O per usare sì, questo linguaggio che vedremo, come dobbiamo camminare in Cristo? E quindi vedremo il resto della lettera che contiene, diciamo, diverse esortazioni e insegnamenti, quindi per la vita del credente. Vedremo 2 sezioni dedicate all'esortazione riguardo la vita cristiana, quella che vedremo stasera, i primi 12 versetti di capitolo 4, ma anche gli ultimi versetti, quindi da capitolo 5, versetto 12, fino alla fine del libro. E poi in mezzo c'è una sezione dedicata all'insegnamento riguardo il futuro, le cose future, quindi la speranza del ritorno di Cristo per noi credenti, ma anche quello che succederà intorno al ritorno di Cristo. Vedremo tutte queste cose mercoledì prossimo, Dio volendo. E quindi in questo vediamo il quadro generale del messaggio di questa lettera, vediamo quello che Dio ha fatto nel passato, impariamo quello che Dio farà nel futuro e poi capiamo come dobbiamo vivere nel presente, tra la nostra conversione e il ritorno di Cristo, come ci dobbiamo comportare, come dobbiamo vivere. Direi che sono cose molto attuali per noi, amen, come vivere tra la nostra conversione e il ritorno di Cristo. Quindi preghiamo un attimo, leggo un paio di versetti, poi preghiamo. Per il resto dunque, fratelli, vi preghiamo ed esortiamo nel Signore Gesù che, come avete ricevuto da noi, in quale modo vi conviene camminare per piacere a Dio, abbondiate molto più in questo. Voi conoscete infatti quali comandamenti vi abbiamo dato da parte del Signore. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per questa sera, per questo momento in semplicità che abbiamo insieme come la tua Chiesa. Adesso siamo davanti alla tua parola e vogliamo da essa sentire la tua voce, ricevere i tuoi comandamenti, Signore, le tue verità, e vogliamo ricevere la tua grazia nella nostra vita questa sera. E quindi in umiltà chiediamo che tu ci possa parlare questa sera. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, come vi ho detto, il paragrafo che studieremo questa sera è un'esortazione. Appunto, Paolo qua dice: fratelli, vi preghiamo ed esortiamo nel Signore Gesù. Qual è questa esortazione? In poche parole, che loro camminino in modo da piacere a Dio. Paolo vuole che questi credenti camminano in modo da portare piacere a Dio. Paolo dice 2 volte che sanno qual è il cammino che devono perseguire. Lui dice: avete ricevuto da noi in quale modo vi conviene camminare. Dice in versetto 2: conoscete infatti quali comandamenti vi abbiamo dato. Quindi loro sanno la strada, sanno quello che devono fare e Paolo li esorta a camminare in quelle cose, a mettere in pratica quelle cose. Notiamo bene quella parola camminare in versetto 1, è una parola molto comune, specialmente nelle epistole di Paolo, e riferisce al comportamento del credente. In capitolo 2 Paolo ha usato questo stesso termine, in versetto 11 e 12, c'è scritto: e sapete anche che, come fa un padre verso i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria. E quindi da questo versetto è chiaro che il cammino cristiano è il nostro comportamento da cristiani. Dobbiamo avere un comportamento, un cammino che, insomma, sia degno della chiamata che abbiamo in Cristo. Ma non parla soltanto del comportamento. Nella parola stessa non è che è sottointeso anche un movimento. Un cammino vuol dire che stai camminando, che c'è un movimento da punto A a punto B. Il nostro comportamento non è qualcosa di statico, è qualcosa che deve portarci avanti. Stiamo muovendo. Un cammino ha sempre un punto di partenza, vero? E una destinazione. E così è pure con la vita cristiana. Come detto, in questa lettera vediamo il punto di partenza del credente, cioè la nostra conversione. E vediamo pure, o vedremo anche mercoledì prossimo, la destinazione del credente, cioè il ritorno di Cristo, la nostra risurrezione e poi l'eternità passata con Dio. Il cammino del cristiano parte dalla conversione, ma da quel punto non è un vagare senza direzione. Noi ci convertiamo, anzi Dio ci fa nascere di nuovo, e poi da lì noi iniziamo questo cammino con Lui, ed è sempre indirizzato verso la stessa destinazione, Dio. Dio e la sua gloria. E questo vuol dire che ci dovrebbe essere una progressione nella nostra vita. Il cammino ha una destinazione, Dio, in tutta la sua santità, quindi vuol dire che il nostro cammino, o nel nostro cammino, ci deve essere una progressione verso tale santità. Dobbiamo andare avanti verso quella destinazione. E adesso vedremo come o un modo in cui si può camminare in questo cammino, come si può camminare verso questa santità. Versetto 3. Poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore, non con passioni disordinate, come i gentili che non conoscono Dio, e che nessuno inganni e frodi negli affari il proprio fratello, perché il Signore è il vendicatore di tutte queste cose. Come vi abbiamo già detto e attestato prima, Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio che vi ha dato, che vi ha anche dato il suo Spirito Santo. Quindi, qual è, diciamo, la progressione che ci dovrebbe essere nel cammino cristiano? Dovrebbe essere una progressione nella santità, un processo di santificazione. Mentre noi andiamo verso l'eternità, noi dovremo crescere sempre di più nella santità. Questa è la santificazione. Qui Paolo parla della volontà di Dio. Lui dice che la volontà di Dio è la nostra santificazione. Dio vuole che noi cresciamo nella santità. Noi partiamo, come ho detto, dalla conversione, andiamo verso la gloria e strada facendo il nostro comportamento dovrebbe cambiare, dovrebbe diventare sempre più santo. La volontà di Dio è la nostra santificazione. Non è vero che tante volte ci chiediamo qual è la volontà di Dio per la mia vita? Io mi sono chiesto questo. E tante volte noi facciamo anche tante difficoltà a capire qual è la volontà di Dio per la nostra vita, ma qui Dio ce lo dice in modo molto chiaro, almeno in parte, la volontà di Dio per noi è la nostra santificazione. Dio sempre vuole, ogni giorno della tua vita, che tu cresci nella santità. Questa è sempre la volontà di Dio. Come detto, non è l'intera volontà di Dio, infatti nel greco non c'è l'articolo davanti a volontà, da questo capiamo che fa parte della volontà di Dio, non è l'intera volontà di Dio, ci sono anche altre cose che Dio vuole per la nostra vita, ma anche se questo non è tutto, è un aspetto fondamentale della vita cristiana. Dio vuole che noi siamo santificati. Amen? Lui va avanti a descrivere questa santificazione alla fine di versetto 3. E Paolo non parla semplicemente di una santificazione generale, parla in modo specifico di una santificazione nell'ambito sessuale. Lui li esorta che vi asteniate dalla fornicazione. Noi sappiamo che cos'è l'astenersi, l'astensione. Vuol dire rinunciare completamente, non farne parte più, rigettare quella cosa, astenersi, sappiamo cosa vuol dire. La fornicazione, allora la parola nel greco è porneia, vuol dire appunto fornicazione, o meglio immoralità, peccato sessuale, porneia. La radice, o questa è la radice della parola moderna, pornografia. Grafia che vuol dire immagine, porno che vuol dire immoralità sessuale. Quindi Paolo li esorta ad astenersi da qualsiasi peccato sessuale. Allora anche noi abbiamo diversi termini per parlare di questi peccati, la fornicazione che di solito parla di rapporti sessuali prima che uno entra nel patto del matrimonio, l'adulterio, quindi i rapporti con altri, da sposati, però chi non è, insomma, tuo coniuge. Entrambi sono considerati peccati secondo la Bibbia e ci sono pure tanti altri peccati sessuali che possono esistere. Io preferisco un po' un altro approccio. A me piace iniziare con una definizione positiva della sessualità biblica, capire quali sono i confini che Dio ha stabilito, e poi tutto quello che cade fuori di quello non è la sua volontà. E abbiamo fatto una conferenza con i giovani, che insomma ho parlato proprio di questo. Qual è la volontà di Dio per la sessualità? Capire quello e poi da lì sappiamo qual è il suo obiettivo per noi in questo. E tutto quello che cade fuori quella parete o quelle pareti, insomma quelle cose non fanno parte della volontà di Dio. E noi sappiamo qual è la definizione biblica della sessualità. Un uomo, una donna, uniti nel patto del matrimonio per tutta la vita. Questo è il contesto che Dio ha designato per la sessualità. E quello che, insomma, è fuori di quello non è la volontà di Dio e perciò è peccato. Infatti Gesù, lui estende il comandamento contro l'adulterio, oltre l'adulterio in sé. Gesù cosa dice? Dice non soltanto che l'adulterio è un peccato, ma anche guardare un'altra persona, avere un pensiero di concupiscenza e agire su quel pensiero, Gesù dice, è peccato. Perciò noi credenti siamo chiamati ad astenerci anche da questi pensieri peccaminosi. Dio vuole la nostra santificazione. Allora, è ovvio che c'è una differenza tra commettere adulterio e un pensiero peccaminoso. Uno è più grave dell'altro. Però sono entrambi peccato e niente, nessuno delle due è scusabile davanti a Dio. Lo standard per ogni credente è la santificazione, il cammino verso la santità, ed è quello che Dio vuole per ognuno di noi. E qualsiasi cosa che cade fuori quello che Dio ha stabilito è peccato. Qui facciamo bene pure a capire il contesto culturale in cui vivevano i Tessalonicesi. In Grecia, nel primo secolo, possiamo dire che non c'era una forte etica sessuale. Non era qualcosa che aveva una priorità nella società. La fornicazione non era neanche vista come una cosa sbagliata, anzi faceva parte della vita normale, era una cosa quasi ricreativa, non è che aveva un significato spirituale o santo. Se era spirituale, faceva parte del culto pagano, al tempio. Insomma, c'erano le prostitute, e quindi era una società, una cultura che non aveva proprio, o per dire pochissima etica sessuale. E questi credenti, questi tessalonicesi, volevano e dovevano vivere in santità davanti a Dio, in una cultura, insomma, dove tutti andavano in una direzione, i tessalonicesi dovevano andare contro corrente e vivere secondo l'etica sessuale della Bibbia. Anche se sono passati quasi 2000 anni, penso che possiamo dire che anche noi viviamo in una cultura dove affrontiamo più o meno la stessa cosa. Satana, insomma, i dettagli cambiano, però Satana non cambia mai tattica. E quindi queste cose sono molto importanti per noi. E come Paolo ha detto ai Tessalonicesi 2000 anni fa, Dio dice anche noi stasera, questa è la volontà sua, la nostra santificazione. Dio vuole che noi cresciamo sempre nella santità, che noi siamo sempre santificati dall'opera del suo Spirito. Amen. In versetto 4 Paolo continua l'esortazione spiegando cosa vuol dire astenersi dalla fornicazione. Lui dice che uno deve saper possedere il suo vaso in santità e onore. Allora, ci sono state diverse interpretazioni nella storia della Chiesa del significato di vaso. Che cos'è questo vaso? Allora, alcuni pensano che sia la moglie o la donna, che ogni uomo deve sapere come possedere o tenere una moglie. Non penso che sia proprio questo. Altri pensano che parla di certi organi, diciamo, del corpo, dico così. Pure questo sarebbe un po' strano. Mi piace come c'è scritto nella Nuova Riveduta. Dice che ognuno sappia controllare il proprio corpo. E penso che questo sia il significato giusto. Anche se nel testo letterale c'è scritto vaso, si parla del corpo. E questo vuol dire che ogni credente è responsabile per il suo proprio corpo e per come, diciamo, usa il suo corpo. Dio vuole che ogni credente sappia come gestire il suo corpo in modo santo. Questa è la volontà di Dio. Dio vuole che ogni credente sappia come, dominare sui suoi propri desideri e non essere dominati dai desideri del corpo. In altre parole, Dio vuole che ogni credente abbia l'autocontrollo, che sappia gestire il suo corpo, i suoi desideri, eccetera, tutto quanto. E quando camminiamo in autocontrollo, viviamo nella santità di Dio. Aprite con me in Secondo Timoteo un attimo. Secondo Timoteo 2, versetto 21 e 22. Aspetta che bevo un po' d'acqua. Secondo Timoteo 2, 21. Questo è proprio quello che Paolo ha scritto a Timoteo, quindi il suo collaboratore che, insomma, l'ha aiutato a scrivere questa lettera. Più avanti scriverà a Timoteo: se dunque uno si purifica da queste cose, sarà un vaso ad onore. Quindi ecco qua, vaso, stessa parola. santificato e utile al servizio del padrone, preparato per ogni buona opera. Or fuggi le passioni giovanili, ma persegui la giustizia, la fede, l'amore e la pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. Quindi anche qua vediamo che l'obiettivo di ogni credente è quello di essere un vaso santificato, un vaso che non ha impurità, ma che è pronto per il servizio del Signore. E per questo motivo Paolo esorta Timoteo di fuggire le passioni giovanili, di fuggire dalla tentazione, e invece di perseguire la giustizia, fede, amore e pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. E questa è la santificazione. Decidere anche noi ogni giorno di dire no alla tentazione e di perseguire la santità. Un'ultima cosa che noto qua, Paolo ha esortato Timoteo di non, insomma, fare questo cammino da solo. Avete notato? Perseguire la giustizia, fede, amore e pace con quelli che con cuore puro invocano il Signore. Questa è la chiave. Per poter camminare in santificazione abbiamo bisogno gli uni degli altri. Da soli non ce la facciamo. Abbiamo bisogno di avere un sostegno, supporto, aiuto. Ed è solo così che possiamo veramente camminare in santità. Ed è vero che se cerchiamo la santità da soli, è molto più probabile che non la raggiungeremo mai. Invece, se la cerchiamo assieme ad altri, insieme come una famiglia, come una squadra, possiamo, per la grazia di Dio, trovarla. Dopo, tornando in 1 Tessalonicesi 4, in versetto 5, lui parla di queste passioni disordinate. Li esorta a non essere, diciamo, trascinati da queste passioni disordinate. Qui dico un paio di cose. Prima cosa, è vero che noi non dobbiamo vivere secondo le nostre passioni. Non dobbiamo vivere tipo, voglio questo, quindi me lo prendo, voglio quello, quindi me lo prendo. Io cerco sempre quello che voglio e voglio quello che voglio, subito, sempre, tutto per me. In realtà, se viviamo così, non siamo altro che animali. Gli animali vivono per istinto, vero? Hanno questi istinti che il Signore gli ha dati, seguono quelli e basta. E se viviamo così, soltanto seguendo passioni disordinate, stiamo vivendo come animali. La seconda cosa che dico è questo. Il nostro problema non è che abbiamo passioni. Le passioni in sé non sono sbagliate. Il problema è quando abbiamo passioni, come dice qua, disordinate. E qui è molto importante fare questa distinzione. Perché le passioni sessuali, chi ce le ha date? Dio. Dio ci ha creati in questa maniera. Se Dio, che è perfetto, che fa tutte le cose buone, ci ha dato queste passioni, vuol dire che sono malvagie? No. No, assolutamente no. Quando, le passioni sessuali sono soddisfatte nel contesto giusto, sono delle cose pure, bellissime, cose che glorificano Dio, ok? Quindi il problema non è che abbiamo passioni, il problema è quando abbiamo passioni disordinate e quando ci facciamo trascinare da quelle passioni disordinate. Mi seguite? Capite la differenza? Questo è fondamentale. Ed è vero che ci deve essere un ordine nelle nostre passioni. Qualsiasi passione, sia sessuale o non sessuale, che prende il posto che Dio dovrebbe avere nella nostra vita, qualsiasi passione che prende il primo posto nella nostra vita, ci porterà a peccare. 2 più 2 fa 4. Ok? Se la nostra passione per Dio e più debole della nostra passione per il peccato, quale sarà il risultato? Caderemo nel peccato. Se invece la nostra passione per Dio è più debole, o scusate, più forte della nostra passione per il peccato, quale sarà il risultato? Il Signore ci santificherà. Adesso voglio leggere un altro brano, sempre del Nuovo Testamento, in Galati capitolo 5, Galati 5, che ci spiega come funzionano queste cose. Come possiamo avere quel desiderio di seguire il Signore? Come possiamo avere quei desideri che sono più forti dei desideri peccaminosi che abbiamo dentro di noi? Scusate. In Galati 5, versetto 16, Paolo ci spiega tutto. Ora io dico, camminate, ecco la nostra parola, camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, lo Spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Qualcuno ha mai vissuto questo in prima persona? Io sì, penso che siamo tutti. C'è questa battaglia, spirito, carne, ed esiste ogni giorno, e ci sarà sempre finché il Signore non, insomma, ci porta con sé. Versetto 18, ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sete, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. E quindi, quando facciamo vincere la carne, cosa sarà il risultato? Queste cose qua. Quando le passioni della carne regnano nella nostra vita, il frutto sarà questo. E non c'è altro modo di, insomma, vederlo. Invece versetto 22, ma il frutto dello Spirito, quindi quando facciamo regnare lo Spirito nella nostra vita, il frutto che produrrà è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Quindi, cosa impariamo qua? Per poter camminare in santità non bisogna sforzarsi di più, stringere i denti e dire: oggi ce la faccio, oggi io sarò più santo. Secondo voi funziona così? No, io ci ho provato, non funziona, non funziona. Perché così cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di uccidere la carne con la carne. E cosa ha detto sempre Craig? Carne contro carne, cosa fa? Hamburger, sì. mi piacciono, insomma, i suoi detti. Se cerchiamo con la nostra carne a crocifiggere la carne, non funziona. Non funziona. La soluzione per il nostro peccato non sono i nostri sforzi carnali. Non funziona così. Questo è il legalismo e non è la grazia di Dio. La soluzione per il nostro peccato è la potenza dello Spirito Santo. Amen. È la grazia di Dio che ci trasforma, che ci dà la potenza di crocifiggere la carne, di seppellire, grazie, la carne e di risorgere in novità di vita. È vero che noi sì, dobbiamo crocifiggere la nostra carne e poi dobbiamo lasciare che lo Spirito ci, dà una vita nuova. Poi tutto il frutto dello Spirito crescerà senza i nostri sforzi. E qui, usando sempre l'esempio del frutto, insomma, un albero, e questo l'ho detto anche altre volte, però un albero quando produce frutta non deve sforzarsi. E non ho mai visto un albero che sta sudando. Non deve provare a sforzare in modo che venga il frutto, no. Dobbiamo vivere nello Spirito e poi lo Spirito farà, insomma, crescere il frutto in noi, tra i quali c'è l'autocontrollo. Se abbiamo bisogno di autocontrollo, la soluzione è camminare nello Spirito, crocifiggere il vecchio uomo, prendi la tua croce, rinneghi a te stesso e camminare nello Spirito. Questo è quello che dobbiamo fare. Bene, tornando sempre in Prima Tessalonicesi 4, in versetto 7 c'è un'altra esortazione, e in questo vediamo che non è radicato soltanto in un comandamento, ma anche nella chiamata del Signore. In versetto 7 c'è scritto: Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. E questo è bellissimo, questo è molto bello. Come detto qualche mercoledì fa, ogni credente è chiamato. Non soltanto chi ha questo o quell'altro ruolo in chiesa, ogni credente è chiamato, ha una chiamata. E ogni credente, come dice qua, è chiamata non all'impurità ma alla santificazione. Dio non ti ha chiamato ad una vita di peccato, di impurità o di sporcizia. Dio ti ha chiamato a qualcosa di molto più grande, più bella, più gloriosa. Dio ci ha chiamati ad una vita di santità, una vita di purità, una vita di gioia. E questo non è soltanto comandamento, non è soltanto legge. Abbiamo già visto che legge, cioè sforzarsi nella carne, non fa altro che produrre le opere della carne. Qui vediamo che lo Spirito ci chiama ad una vita che va oltre a regole, una vita di vera libertà, di purità, di gioia nello Spirito Santo. E se Dio ci ha chiamato a questa vita, ci è possibile raggiungerla. Non mi fraintendete qua. Non sto dicendo per la nostra forza e non sto dicendo neanche che in questa vita c'è uno che sarà perfetto. Lui arriverà a non peccare mai più. Non sto dicendo questo. Però, quel che abbiamo detto nel primo studio, mi sa, dove Dio manda, Dio raccomanda. Se Dio ti ha chiamato alla santità e se Lui ti ha dato il tuo spirito, vuol dire che Lui ti porterà nella santificazione. Dio vuole che noi camminiamo in questo. Di nuovo, non per la nostra forza, per la grazia di Dio, non per la nostra bravura, sempre per la potenza dello Spirito Santo. Ma Dio non ci chiama a cose che non sono raggiungibili. Per la sua grazia. Per noi sì, certo, per Tyler, lasciato dalle mie risorse, impossibile, impossibile. Ma Tyler, con il vecchio uomo crocifisso nella potenza dello Spirito Santo, per la grazia di Dio, come ognuno di voi, non soltanto io, ma possiamo camminare in questo cammino di santificazione, arrendendoci a Lui, accettando la sua grazia. Amen. Quindi ecco la prima esortazione che vediamo Paolo che dà a questi Tessalonicesi. Adesso finiamo brevemente gli ultimi versetti. Versetto 9. Ora, quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi siete stati ammaestrati da Dio ad amarvi gli uni gli altri. Voi infatti fate questo verso tutti i fratelli che sono in tutta la Macedonia. Ma noi vi esortiamo, fratelli, a sovrabbondare in questo ancora di più e a cercare diligentemente di vivere in pace, di occuparvi delle vostre cose e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato, affinché vi comportiate onestamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nulla. Allora, Paolo continua ad esortare i Tessalonicesi, cambia argomento, esorta a continuare nell'amore e poi a, diciamo, lavorare bene per poter provvedere ai loro bisogni. Quindi brevemente guardiamo queste due esortazioni. Paolo esorta i Tessalonicesi di continuare nell'amore gli uni per gli altri, anche se dice pure che non avrebbero neanche bisogno, che già sanno, che già lo stanno facendo, ma lui li esorta di sovrabbondare ancora di più. Loro già stavano camminando nell'amore, ma dice: voglio che sovrabbondiate ancora di più in questo. Allora, noto brevemente i due termini che vediamo in versetto 9, visto che è mercoledì, studio biblico, possiamo andare un po' più in profondità. È interessante perché quando dice l'amore fraterno, nel greco è il termine Filadelfia, ok? Filadelfia, che parla appunto dell'amore fraterno, è una buona traduzione qua. Invece più avanti, dove dice amarvi gli uni gli altri, il verbo agapao, che viene dalla parola agape o agape. Conosciamo queste due parole greche, due termini per, diciamo, l'amore. Come sappiamo, la Filadelfia è un affetto fraterno, interpersonale. Era una parola già in uso nella lingua greca, prima che, insomma, iniziassero a scrivere il Nuovo Testamento. Invece agape e di solito si riferisce all'amore più che altro divino, l'amore di Dio, l'amore che Dio ha dimostrato a noi in Cristo. Era una parola usata pochissimo, diciamo, prima del cristianesimo, e gli apostoli hanno detto: quella è la nostra parola, prendiamo, e parlerà dell'amore di Dio che ha dimostrato in Cristo. Però è interessante qua, perché le due parole vengono usate nella stessa frase, per dire più o meno la stessa cosa. Lo leggo di nuovo. Ora, quanto alla Filadelfia, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi siete stati ammaestrati da Dio ad agaparvi, se vogliamo dire, gli uni gli altri. Quindi sta parlando dell'amore, ma usa sia Filadelfia che agape per parlare dell'amore. Infatti è molto interessante, non l'ho fatto notare quando stavamo studiando Giovanni, però in Giovanni 3:35 c'è scritto: il padre ama il figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Lì ama è agapao. Ma in Giovanni 5:20, quindi due capitoli dopo, c'è scritto: poiché il padre ama il figlio e gli mostra tutte le cose che egli fa, quella parola è filei. Vediamo che dice più o meno la stessa cosa usando questi due termini. Comunque, in qualsiasi caso, noi credenti siamo chiamati ad avere entrambi, sia l'amore fraterno che l'amore agape. Siamo chiamati ad amare i nostri fratelli, avere quell'amore familiare gli uni per gli altri, e siamo chiamati ad avere anche un amore come Cristo, che si è sacrificato per gli altri, proprio come Cristo ha fatto. Siamo chiamati anche noi a sovrabbondare in questo. Dopo, negli ultimi versetti, Paolo li esorta ad essere diligenti nel lavoro, cioè di cercare la pace, di occuparsi delle cose proprie, di lavorare con le proprie mani, e faranno questo per avere una testimonianza onesta verso quelli di fuori e di poi non aver bisogno. Allora, il lavoro è una cosa importante. A volte, se siamo sinceri, lo vediamo come un male, diciamo, necessario, che bisogna sopportare finché non arriviamo alla pensione. Ma biblicamente questo non è giusto. Chi ha creato il lavoro? Dio, esatto. Prima ancora che il peccato entrasse nel mondo, sì, l'uomo doveva lavorare. È una cosa in sé buona, benedetta da Dio. È una vita vissuta in semplicità, lavorando bene, porta gloria a Dio. E questo è bello. Anche nel nostro lavoro possiamo portare gloria a Dio. Allora, qua sembrerebbe che forse c'erano alcuni fratelli che, se vogliamo dire, sfruttavano quell'amore di cui abbiamo appena letto, che forse c'erano dei fratelli forse benestanti, molto generosi, che hanno detto, ah, tranquillo, ti sostengo io, so che sei in difficoltà. E sembrerebbe che forse c'erano alcuni che smettevano di lavorare, diventando pigri. Questo non andava bene, appunto Paolo dice, un cristiano è uno che lavora e che lavora bene, è biblico. Lavorare e lavorare bene. Ovviamente oggi non è che tutti i lavori sono manuali, quindi anche se uno non può letteralmente lavorare con le mani, comunque il principio c'è di lavorare bene, e facendo questo portiamo gloria a Dio. E poi l'ultima cosa che dico, e questo è nel contesto del ritorno del Signore. Infatti nel prossimo versetto, versetto 13, Paolo inizierà a parlare del ritorno di Gesù. Scusate. A volte nella Chiesa non è che c'è un pensiero che dice, visto che Gesù potrebbe tornare, anzi, lui sicuramente tornerà tra una settimana, un mese, non di più. Potrebbe tornare, sì, è vero. Però, visto che Gesù sta per tornare, che differenza fa lavorare? Tanto potrebbe ritornare domani, quindi io mi rilasso un po'. Così sono pronto. Questo ragionamento non esiste nella Bibbia. Uno che dice, vabbè, il Signore ritornerà, io sto tranquillo, questo non esiste. Non è biblico. Anzi, il ritorno di Cristo è il migliore incentivo di mettere sulle maniche e lavorare. Il migliore incentivo. Sì, per provvedere per sé, per la sua propria famiglia, eccetera, ma anche per lavorare per il regno di Dio. Il tempo sta per scadere. Noi staremo sul divano o noi ci metteremo all'opera di Dio. Chiudiamo con questi versetti, Matteo 24, versetto 45 e 46, Matteo 24, 45 e 46, Gesù e il suo discorso riguardo il suo ritorno di ultimi tempi, c'è scritto, qual è dunque quel servo fedele e avveduto che il suo Signore ha preposto ai suoi domestici per dar loro il cibo a suo tempo? Beato quel servo che il suo Signore, quando egli ritornerà, troverà facendo così. Quindi, cosa vuol dire? Per ogni credente l'obiettivo deve essere quello. Quando il Signore ritorna, noi siamo all'opera. Noi stiamo servendolo, noi stiamo cercando la sua gloria e noi stiamo lavorando in semplicità, come c'è scritto qua. Ecco quello che Dio vuole per noi. E quindi tutto questo ci porta a quello che vedremo mercoledì prossimo, il ritorno di Cristo. Vedremo insomma qual è la nostra speranza come credenti e vedremo anche qualche dettaglio riguardo quello che succederà intorno al ritorno di Cristo.